Eccoci di nuovo, buongiorno. Siamo giunti alle nostre riflessioni sulle parabole. Abbiamo già iniziato a parlare delle parabole da molto tempo. Abbiamo fatto diverse sezioni, adesso stiamo facendo la sezione parabole dell'imminenza, cioè tutte quelle parabole che mettono in evidenza come il ritorno del Signore Gesù Cristo si sta avvicinando. E stamattina, dopo aver parlato del ricco stolto, del ladro, dei bambini che giocano, del portinaio, del maggiordomo, stamattina parleremo appunto del maggiordomo. Vorrei che leggessimo subito dei versetti che mettono in evidenza la parabola e che ci fanno comprendere su che cosa dobbiamo basare le nostre riflessioni. Perciò leggo Matteo 24, 44 a 51. Matteo 24, 44 a 51. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Ora, il maggiordomo, noi sappiamo tutti quanti chi è il maggiordomo. Il maggiordomo è la persona che ha in consegna un po' tutte le responsabilità, tutte le sezioni della casa. Il padrone di casa ha fiducia di quest'uomo che gli dà in mano praticamente tutto. Il maggiordomo ha sotto di sé dei servitori che stanno ai suoi ordini, il maggiordomo tiene le fila di tutto. Il senso della parabola è che Gesù tornerà a sorpresa e le conseguenze saranno tragiche per tutte quelle persone che non lo hanno aspettato fedelmente. Gesù è andato e ha lasciato questa figura del maggiordomo che troviamo nella parabola, che vuole semplicemente indicare tutte quelle persone che hanno la responsabilità, l'autorità delegata dal Signore. La volta scorsa abbiamo visto era il portinaio, la figura che rappresentava Gesù Cristo. In questa parabola è il maggiordomo che rappresenta Gesù Cristo e che quindi anche concentra in sé l'autorità delegata dal Signore Gesù Cristo. In ogni chiesa esiste questa figura. Chi fa il suo dovere oggi non è ben visto. Spesso le persone che fanno il loro dovere vengono definite secchione, staccanovista, pecorone, crumiro. Insomma, oggi sembra che siano più applauditi, riscuotano più audience, più successo le persone lavative. Mentre il maggiordomo deve essere una persona affidata, una persona sicura, una persona fedele. Ci sono tre elementi portanti, come abbiamo visto in tante parabole, anche in questa: il padrone, il maggiordomo e i servitori. Beh, avremo delle riflessioni per ognuno di questi elementi. Il padrone, beh, il padrone comanda il lavoro ai servitori. Il padrone è proprietario, dunque lui comanda. Lui distribuisce tutto quello che c'è da fare ai suoi servitori. Il maggiordomo, anche lui, è servo del padrone. Ripone la sua fiducia nel maggiordomo perché è la persona più capace, la persona che può seguire tutti quanti gli altri. Il padrone non può stare dietro tutti quanti i servi, allora il padrone delega la sua autorità al maggiordomo e il maggiordomo poi sorveglia, guarda, segue tutti quanti i servi. E qui il padrone, nella parabola, parte e dice: guarda, io mi assenterò, starò via un po' di tempo, però poi ritornerò. Quando torno, voglio trovare i giusti risultati. Quindi ti do delle mansioni, tu sarai fedele, seguirai tutti i suoi servitori, tutti quelli che ho messo al tuo servizio e poi consegnerai tutto a me. Quindi, come dicevo poco fa, il padrone rappresenta qui Gesù Cristo, è una figura di Gesù Cristo. Gesù Cristo ci ha assunti. Ora, essere assunto da Gesù Cristo è un grande onore. Gesù Cristo ci ha arruolati nel suo esercito. Ma veramente è un onore misterioso, insperato. Noi siamo quelli che siamo, ognuno di noi conosce pregi e difetti, sappiamo quanto siamo deboli, quanto siamo fragili, quanto siamo mancanti, eppure ciononostante il Signore ci ha assunti, ci ha arruolati, ci chiama amministratori e lui proprio in questa lettera di Prima Pietro dice che ci vuole amministratori fedeli. Un'altra caratteristica del Signore Gesù Cristo che dopo averci assunti, dopo averci arruolati, dopo averci chiamati amministratori, dice che lui ci ha dato fiducia. L'Apostolo Paolo dice, lui ha posto fiducia in me, ma è un mistero, un grande mistero dell'amore che il Signore Gesù Cristo ha posto fiducia in noi. Noi tante volte non abbiamo fiducia di lui, ci lamentiamo, qualche volta le persone le sento che dicono, questa l'hai sbagliata, Dio, qui non dovevi fare così, qui non dovevi. Le persone pensano di essere persino più bravi, più capaci di Dio, se fossi Dio farei diversamente. Ma il Signore ci ha dato fiducia, riscuotere la fiducia del Signore è un onore immenso. Ma è anche una grande responsabilità, è un grande onere, perché è vero che il Signore ora è assente fisicamente, cioè fisicamente ci guardiamo intorno, noi non lo vediamo, però Lui è presente spiritualmente, ha promesso che tornerà di nuovo fisicamente e quando tornerà ognuno dovrà rendere conto del suo operato. Il maggiordomo, i conduttori della Chiesa, renderanno conto del loro operato, ma i domestici, i servitori, quelli che erano a servizio del maggiordomo, anche loro renderanno conto del loro operato. Dunque, il maggiordomo riceve gli ordini dal padrone, promette fedeltà al padrone per rassicurarlo, dice: ma sì, state tranquillo, ci penserò io. Lui deve sorvegliare tutto, deve sorvegliare tutti. Cioè, se qualcuno dei servitori si comporta male, il maggiordomo ha l'autorità, o rientra nei giusti parametri, oppure il maggiordomo dice: beh, allora quando è così, vattene via, ti metto via, ti sospendo, perché tu non puoi rovinare il mio lavoro, non puoi rovinare il lavoro neanche di tutti quanti i tuoi conservi, i tuoi colleghi. Quindi lui ha l'autorità, sorveglia tutto, sorveglia tutti. Nessuno deve lamentarsi del maggiordomo, nessuno può dire: oh, ma che vuoi? Ma chi te l'ha comandato? Ma come ti permetti? No, lui ha l'autorità, lui è come se fosse il padrone. In assenza del padrone, il maggiordomo ha l'autorità e dunque ha anche il diritto ad essere rispettato. Tutti debbono sottomettersi a lui. Lui non deve trattarli male. Non deve batterli, non deve fare abuso d'ufficio perché renderà conto al padrone, perché se facesse una cosa del genere, quando il padrone tornerebbe, qualcuno potrebbe dire: ma lui mi ha picchiato, lui si gasava, lui così. Non va bene, deve rendere conto al padrone, il maggiordomo, quindi si comporterà bene, non farà abuso d'ufficio, altrimenti renderà conto anche lui al padrone. Quindi non è che il maggiordomo fa il bello e il cattivo tempo. No, il maggiordomo sta a tutti i compiti che gli ha dato il padrone e lui è responsabile dell'andamento di tutto. I servitori. I servitori sono i servi, cioè sono i domestici, sono quelle persone che il maggiordomo deve guidare, che ricevono le istruzioni dal maggiordomo. Non tutti saranno fedeli, ovviamente ci sono servi fedeli e servi infedeli, buoni operai e cattivi operai. Anche qui possiamo fare una piccola distinzione. I cattivi operai o i servi infedeli, quando questo accadrà, saranno disonorati, saranno allontanati, perché sono stati infedeli, perché sono stati cattivi. Invece i servi fedeli, diciamo i buoni operai, saranno onorati, saranno accolti, saranno premiati. Dobbiamo fermarci un attimino, voglio raccontare un piccolo aneddoto. Io prendo sempre questo nome Giovanni un po' in prestito, nome virtuale. Un giorno questo Giovanni lesse una notizia incredibile sul giornale. La notizia diceva che nella capitale di quello stato c'era uno sportello e da questo sportello venivano fatti dei regali straordinari, incredibili. Soprattutto si diceva che quando lo sportello si sarebbe aperto, la persona che stava davanti allo sportello avrebbe ricevuto 1 miliardo gratis in dono, in regalo. Allora potete immaginare lo scalpore di una tale notizia. Tutti vanno a correre alla capitale verso quello sportello, file interminabili, folla, una calca enorme. Ci va pure Giovanni. E Giovanni chiede, ma signora, ma lei ha saputo cosa fanno? Quella signora dice, ma io ho sentito la notizia, ho letto la notizia. Ma mai successo qualche volta? E la signora dice, ma sì, io ho saputo che una volta è successo, però sono passati 10 anni. 10 anni e poi non si è mai più aperto. Guarda, non lo sappiamo. Noi sappiamo soltanto che quando si apre per 5 secondi, la persona che sta proprio in quel momento che si apre di fronte allo sportello riceve 1 miliardo e via. E poi si chiude. E poi quando si riapre? Ah, poi non si sa quando si riapre, bisogna solo aspettare. Dunque la gente aspettava, c'era chi aspettava da 1 mese, da 1 anno, da 2 anni, poi la gente si stancava. Qualcuno diceva, ma forse si aprirà fra 50 anni, chissà quando si aprirà ancora. Anche Giovanni si è stancato di aspettare e un giorno se n'è andato e ha detto, basta, mi sono stancato, non posso aspettare qui giorno e notte, al freddo, al gelo, che si apre questo sportello. Sì, va bene, il regalo è grande, ma chissà quando accadrà. Un giorno Giovanni doveva andare nella capitale per fare un'altra commissione. E ad un certo punto disse, ma io sto qui allo sportello, non c'è nessuno, lo sportello è chiuso, ma non mi costa niente, mi metto ad aspettare un po' di tempo. Ha aspettato un po', lo sportello non si è aperto, e lui se n'è andato scocciato. Dopo aver fatto qualche centinaio di metri, per curiosità lui si gira. Mentre si gira, lo sportello si è aperto. E allora lui si è messo a correre verso lo sportello. Ma non ce l'ha fatta. Quando lui è arrivato, lo sportello si è richiuso. Lo sportello si apriva solo per 5 secondi. E allora lui dice, ma guarda che roba, se avessi aspettato un altro minuto, un altro due minuti, avrei preso un regalo di questo genere. Allora, beati coloro che sanno aspettare il momento. Così è del Signore Gesù Cristo. Lui verrà all'improvviso. Nessuno lo sa. Dobbiamo aspettare. Ci sono persone che stanno aspettando da tanto tempo. Ricordate che sono passati 2000 anni da quando Gesù Cristo ha fatto questa promessa, però Gesù Cristo verrà, come quello sportello arriverà il momento in cui Gesù Cristo verrà e sarà veramente quello che lui ha promesso. Molti pensano che Gesù Cristo non verrà, che ormai è passato troppo tempo. No, le promesse del Signore Gesù Cristo sono sempre state mantenute. C'erano delle promesse che riguardavano la sua prima venuta e la promessa fu adempiuta alla lettera. Così ci sono altre promesse che riguardano il suo ritorno, che riguardano il futuro dell'umanità. Saranno tutte quante mantenute. Gesù è salito al cielo, ma proprio mentre saliva al cielo c'erano gli apostoli. Sono arrivati 2 angeli che hanno detto, lo vedete quest'uomo che sta salendo al cielo? Tornerà nello stesso modo. Quindi lui ritornerà. Il ritorno del Signore Gesù Cristo è sicuro. Non soltanto è sicuro, è vicino, ma è imprevedibile, improvviso. Nessuno può prevedere quando arriverà. Se tutti quanti avessero potuto prevedere l'ora in cui si sarebbe aperto quello sportello, si sarebbero accalcati ad aspettare, ma non si sapeva. E allora bisogna soltanto saper aspettare. Cosa dobbiamo fare noi in attesa che il Signore ritorni? Dobbiamo essere fedeli. Cosa deve fare il maggiordomo e i servi della parabola in attesa che il Signore ritorni, che il padrone ritorni? Devono essere fedeli. Quando Gesù tornerà, ci chiederà conto del nostro operato. Così come il padrone della parabola, quando tornerà, chiederà conto al maggiordomo e ai suoi domestici, il conto di tutto il lavoro che hanno compiuto. I servi saranno premiati. Sì, ci sono servi più fedeli, servi meno fedeli, più bravi, meno bravi, ma comunque tutti quelli che hanno lavorato saranno premiati. Nel nostro caso, per applicazione, possiamo dire che tutti quelli che sono stati servi del Signore, tutti quelli che sono andati dietro al Signore, che l'hanno seguito, saranno salvati e se hanno lavorato bene saranno anche premiati. Sì, però nella parabola, verso la fine, si parla anche di alcuni che sono malvagi. E voglio rileggere quelli che, di cui si parla nella parabola. Dice versetto 48: ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, li picchia, insomma, a mangiare e bere con gli ubriaconi, quindi si dà alla dissolutezza, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora, ci sono i servi veri, che sono questi che lavorano, che credono nel Signore, ma lo dimostrano anche seguendo, lo dimostrano anche servendolo. Ma ci sono anche i falsi servi, questi servi malvagi di cui abbiamo letto di nuovo dal versetto 48 a 53. Questi servi malvagi non dice che saranno rimproverati, dice che saranno flagellati e poi gettati, lo ripeto, gettati, avranno la sorte degli ipocriti, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Saranno gettati in questo posto, di cui Gesù parlerà molte volte, che noi volgarmente chiamiamo inferno, ma si chiama stagno di fuoco ardente, luogo di tormento eterno, saranno lì e avranno lì la sorte degli ipocriti. Certo, ipocriti sono stati, perché sono stati servi falsi, e la sorte degli ipocriti avranno. Possiamo dire, per riepilogare, che più lunga è l'attesa, ed è anche più difficile, però il Signore ci stimola a vegliare. Conviene saper aspettare, ne vale la pena. In conclusione diciamo che i servi veri, cioè i veri cristiani, vanno distinti dai servi falsi, cioè i farisei, gli ipocriti, quelli che giocano sempre sull'apparenza, quelli che vanno sempre in giro a ingannare, quelli che hanno soltanto il nome sulla fronte di cristiano, magari sono religiosi e basta. È assurdo che tanta gente non si metta al servizio di Dio. Per questo sarà condannata. Mentre i servi, quelli veri, saranno salvati non perché loro sono stati bravi, non perché se lo sono meritato, no, nessuno si merita la salvezza. Noi siamo salvati, i servi veri saranno salvati per l'opera che ha fatto il Signore Gesù Cristo sulla croce. Saremo però premiati se abbiamo lavorato bene, quindi il premio ce lo dobbiamo meritare, ma la salvezza è soltanto perché ci siamo messi dietro al Signore Gesù Cristo. È anche assurdo che ci siano i servi malvagi. Questo è irrazionale, incomprensibile. Sapendo che le cose andranno in un certo modo, non ha senso essere, non ha senso fingere, non ha senso far finta di essere un cristiano, perché questi falsi, questi servi malvagi, avranno la sorte degli ipocriti nel tormento dell'inferno. E noi invece, noi aspettiamo, vogliamo che quando il Signore ritorni, ci prenda e ci porti con Lui, lì dove ha promesso, dove ci sarà la sua gloria. Amen.